Come preannunciato, siamo in collegamento con l'avvocata Simona Filippi. Ciao, bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno.
Allora, ti chiederei di tornare a parlare in nostra compagnia di un processo molto travagliato, quello per le violenze avvenute in modo sistematico, a quanto pare, nel carcere di Ivrea. Un contesto che potremmo definire di tortura, anche se il reato di tortura non può essere usato in questo processo perché è introdotto successivamente, ma l'aspetto forse più interessante è che sia un contesto di somministrazione della violenza con una dimensione evidentemente sistemica che stava per essere archiviato. Quindi prima di parlare di altro, prima di riflettere su altri aspetti che sono emersi da questa inchiesta, ti chiederei di raccontarci come questo processo stava per essere archiviato.
Sì, diciamo, come accennavi tu, è stata una vicenda molto travagliata che noi abbiamo iniziato come Antigone a seguire, insomma, un po' di anni fa, perché era il 2018. I fatti risalgono invece tra il 2015 e il 2016, e quindi ci arrivarono in quel momento diverse segnalazioni, anche grazie, insomma, all'attivismo del garante locale del comune di Ivrea, e una serie di segnalazioni di episodi, diciamo, che ritenevamo abbastanza gravi, in cui poi le vittime indicate erano prevalentemente persone straniere, e quindi depositammo 4 esposti. Da lì iniziò un percorso appunto complicato, in cui venivano avanzate richieste di archiviazione a cui poi noi ci eravamo opposti. Il giudice accolse, insomma, le richieste che noi avevamo specificato nei nostri atti di opposizione alla richiesta di archiviazione, e da lì poi nuovamente, come dire, un inattivismo da parte della procura di Ivrea. In quel momento, insomma, un po' trascorso un po' di tempo, si decise, anche appunto con la collega che rappresentava il garante locale, di avanzare queste istanze di avocazione delle indagini, che sappiamo essere, come dire, delle richieste comunque del tutto eccezionali, stabilite dal codice solo a fronte di determinati comportamenti che possono essere tenuti dalle procure, nel caso specifico, come anticipavi anche tu, di fondamentalmente quello che noi ritenevamo essere inattivismo. Nel 2020, a ottobre del 2020, queste nostre richieste vennero accolte con 4 provvedimenti diversi di avocazione da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, e in questi decreti di avocazione, per cui di fatto cosa succedeva? Succedeva che il procuratore generale avvocava appunto a sé le indagini che dovevano essere invece svolte dalla Procura di Ivrea, che, ripeto, si tratta comunque di atti abbastanza rari e soprattutto nel caso specifico ampiamente motivati nel loro contenuto, e si dava atto appunto in questi decreti di una serie di attività che anche noi avevamo appunto evidenziato e che si riteneva importante portare avanti anche con la massima urgenza, considerato che i fatti erano già di qualche anno. E a seguito di questo decreto, che comunque ritenevamo, diciamo, da una parte importante, dall'altra anche demoralizzante, nella misura in cui ovviamente si è dovuti arrivare a quel punto, poco tempo fa, come sappiamo, qualche settimana fa, è arrivata una richiesta di invito a presentarsi ad una serie di persone che sono state indagate, per cui dalle notizie che poi abbiamo appreso anche dai giornali, dai media in generale, è che attualmente il procedimento è un procedimento contro noti, per fatti che, sempre dalle notizie, diciamo, ricevute in maniera non ufficiale ovviamente, sembrano essere fatti gravi, come tu appunto dicevi, fatti che potrebbero essere anche definiti come un'ipotesi di tortura, ma che appunto non può essere contestata, essendo il reato stato introdotto nel 2017, invece i fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016.
Sì, 25 indagati, tra cui a quanto pare, secondo appunto le indiscrezioni già diffuse dai quotidiani locali, comparirebbero oltre agli agenti di polizia penitenziaria anche personale sanitario presente nell'istituto, come raccontavo in precedenza, riprendendo uno di questi passaggi citati dalle immagino segnalazioni di una persona detenuta che osservavano i pestaggi mentre sorseggiavano un caffè alla macchinetta. Ma al di là di questo, hai utilizzato un termine interessante rispetto alle cause della avocazione, sottolineando tra l'altro appunto come sia un'eventualità molto rara e che avviene solo in casi molto specifici e circoscritti. Il concetto di inazione mi sembra molto interessante, perché ha poi una certa affinità con il concetto di connivenza in determinati contesti. Ovviamente per le procure è molto complicato poterlo dimostrare, ovviamente hanno un margine di autonomia che consente loro di decidere di archiviare un caso. Chissà come mai, molto spesso i casi archiviati riguardano le violenze commesse alle forze dell'ordine, ma saranno strane casualità. Invece un aspetto interessante è che si estende un po' ai diversi episodi di violenza all'interno delle carceri italiane che stanno emergendo. Penso al fatto che nel carcere di Ivrea in questa inchiesta siano emersi alcuni elementi ricorrenti, quello che mi piace definire modus operandi informale, che ritroviamo in tante altre strutture detentive, quindi le squadrette di agenti della polizia penitenziaria addetti alla somministrazione della violenza, gli spazi architettonici deputati a queste violenze, perché invisibilizzati in qualche modo anche dal resto del carcere. E appunto, al di là della connivenza dei sanitari, in questo caso c'è una sorta di omertà di corpo, ecco, non so come definirlo. Mi viene in mente un altro esempio, quello di Santa Maria Capua Vetere, forse l'episodio più eclatante degli ultimi anni, un'anomalia quella generata dalla mattanza di Santa Maria Capua Vetere, perché è stata caratterizzata da un livello di visibilità e nel vero senso del termine c'erano i video, cosa che stavano per essere distrutti, ecco, ma sono emersi dei video, cosa che non era mai capitata in precedenza. Probabilmente sono stati diffusi, sono stati dati ai media, se non ricordo male, al Domani come primo quotidiano che li ha diffusi, da qualcuno che era all'interno del carcere e a cui questa situazione non andava bene, ed è un altro elemento di rarità e anomalia, perché un aspetto che mi colpisce sempre in queste vicende, in particolare quando assumono una dimensione eclatante, spettacolare e di evidenza, ma anche quando invece sono più meno rappresentate, come il processo di Ivrea di cui stiamo parlando, com'è possibile, ecco, per farla breve, che i colleghi degli picchiatori non sapessero nulla, o meglio, com'è possibile in termini giuridici che la loro posizione di omertosi non assuma mai una rilevanza in sede processuale, secondo te? Una domanda un po' complessa, ma prova a girartela.
Sì, diciamo che è una domanda appunto che ha vari focus. Allora, innanzitutto sul fenomeno della violenza a cui accennavi, citando i fatti diversi, se vogliamo provare a fare una specie, diciamo, di dare, come dire, un senso a quello che poi vediamo, ai processi che facciamo, possiamo dire che abbiamo registrato, ovviamente io parlo rispetto all'esperienza che ho attraverso l'associazione Antigone, due metodologie diverse, o a tre, se vogliamo essere più precisi. Cioè Solitamente questi fenomeni di violenza sono o fatti, come dire, da una squadretta anche in maniera del tutto occasionale nei confronti di una persona, e penso al caso per esempio che abbiamo, si sta celebrando davanti al Tribunale di Siena per i fatti che sarebbero avvenuti nel carcere di San Gimignano, oppure registriamo metodologie più consolidate e più frequenti, quindi una squadretta che opera però in maniera più o meno ripetuta, come potrebbe essere, sembrerebbe, il caso di Ivrea, come è la contestazione che stiamo vedendo nel processo a Torino, certo, dove anche lì abbiamo squadrette composte da più o meno sempre dagli stessi soggetti che hanno, diciamo, visto vittime prevalentemente un certo tipo di detenuti. Nel caso di Torino persone condannate ai cosiddetti protetti, nel caso di Ivrea prevalentemente stranieri, come dicevo prima. E poi abbiamo la terza forma, quella diciamo più come dire organizzata, se vogliamo usare questo termine, che abbiamo visto attraverso la triste esperienza di Santa Maria Capua Vetere. Quindi i punti interrogativi su queste tre metodologie differenti, se vogliamo provare a fare così, diciamo, un po' di ragionamento, sono del tutto differenti evidentemente. Tanto è vero che nel processo di San Gimignano vediamo indagati, imputati e in parte già condannati soltanto gli agenti di polizia penitenziaria. Nel caso di Torino, dove le squadrette operavano in una maniera, come dire, più frequente e consolidata, vediamo imputato attualmente anche il direttore del carcere. Nel caso di Santa Maria saliamo ancora più di livello, adesso passami questo linguaggio, diciamo così, più semplice, e sono comunque rinviati a giudizio anche il direttore, il comandante, il provveditore, addirittura il provveditore regionale. Quindi, come dire, metodologie diverse che naturalmente portano ad un lavoro da parte di chi effettua le indagini più o meno importante. Accanto a questo, come accennavi tu, si inserisce sicuramente un sistema in qualche modo di connivenza in cui il ruolo del medico è sicuramente determinante, perché evidentemente in quel momento il medico si sottrae a quello che dovrebbe essere il suo obbligo, come dice il codice penale, di referto, oltre ovviamente a una questione, diciamo, morale ed etica legata alla violazione del codice del giuramento di Ippocrate, se vogliamo lo mettiamo tra virgolette sullo sfondo. E quindi naturalmente è un soggetto che potrebbe il medico nel suo ruolo naturalmente potrebbe far crollare in maniera repentina e anche molto veloce il tema della connivenza. Quindi vediamo infatti che nel caso di Santa Maria Capua Vetere, che citavamo, sono rinviati a giudizio anche medici per i motivi che dicevi anche tu, appunto, di non aver refertato e visitato le persone che erano state, come dire, vittime di queste atroci violenze. Nel caso di San Gimignano vediamo che anche in quel caso il medico è stato inabbreviato, poi ovviamente farà appello, già comunque condannato per non aver refertato. Quindi il tema è un tema complesso, perché le metodologie di violenza sono diversificate e naturalmente, proprio perché diversificate, hanno origini differenti. Sicuramente, molto banalmente, mi permetto di dire, questo anche l'Associazione Antigone in più occasioni lo dice, che il tema della formazione della polizia penitenziaria resta un tema molto importante su cui si dovrebbe fare un investimento, diciamo, non soltanto ovviamente economico, ma anche rispetto, come dire, contenutistico. Dico questo perché mi stupisce sempre il fatto che comunque in questi processi che stiamo facendo, tendenzialmente, senza volere ovviamente generalizzare, però gli indagati, gli imputati e condannati sono persone più o meno di un'età abbastanza giovane. Quindi questo fa necessariamente riflettere sul fatto che l'investimento che è stato fatto sino ad oggi non è un investimento ancora sufficiente, insomma, e su cui io personalmente credo molto, perché è vero che, diciamo, abbiamo processi come questi, ma abbiamo anche agenti che in qualche modo, in alcune occasioni, si sono sottratti e sono venuti anche a testimoniare, come dire, il loro no a quel tipo di situazione. E quindi sono dinamiche complicate, ecco, su cui io mi sento di fare questo tipo di riflessioni, insomma.
Ma guarda, secondo me è interessante quello che dici. Parto semplicemente, come spesso accade quando affrontiamo questo livello della discussione, dal fatto che credo sia importante anche riflettere sulla costruzione di una società che non abbia bisogno di carceri, e non semplicemente appiattire la riflessione a rendere più umane le carceri, perché, come dire, rendere più umano un programma sociale per la gestione della marginalità, della povertà, una sorta di grande apparato concentrazionario che, al di là dei livelli di umanità che può raggiungere, è una nocività sociale, è una tecnologia sociale nociva che dovrebbe essere demolita. Ma al di là di questo, l'educazione, la formazione degli agenti di polizia penitenziaria è un tema che, tra l'altro, anche al loro interno, a livello sindacale, viene da molte sigle espulso. Se uno va a leggere quali sono i commenti, ci vogliono trasformare in degli educatori. O addirittura in delle educatrici, sottolineando ogni tanto anche il maschilismo che attraversa, che attraversa il corpo. Ma al di là di queste riflessioni, mi ricordo per esempio un caso in cui era emerso in termini processuali in modo palese nella sua come dire, di una potenza, di un'evidenza tale che avrebbe dovuto, secondo me, segnare un po' un passaggio che non c'è stato. Il processo per le torture nel carcere di Asti, oramai di un bel po' di anni fa.
L'ho fatti del 2004.
Ecco, esatto. Addirittura il giudice aveva stabilito il clima di totale omertà e connivenza che aveva reso impossibile portare a un'analisi della situazione più complessa, perché non si riusciva all'interno del corpo della polizia penitenziaria a trovare delle testimonianze. Cioè, sostenere, ecco, non voglio sostenere che, come dicevi tu, tutti i poliziotti penitenziari siano dei picchiatori, perché non è vero. È però vero, e non mi risulta che ci siano delle evidenze che contraddicano questa affermazione, che, al di là del fatto che poi a processo sei chiamato a testimoniare e ti conviene farlo perché altrimenti rischi di finire sul banco degli imputati e non su quello dei testimoni, ma nessuno ha mai denunciato le violenze di cui non poteva essere a conoscenza. Cioè, non mi risulta, correggimi, spero. Nessuno ha mai detto: ho visto i miei colleghi che pestavano in cinque.
Assolutamente non ho mai avuto notizie. Se è successo questo, penso, diamo, ad episodi come San Gimignano, sono emersi attraverso o altri detenuti o anche personale dell'area educativa che in qualche modo ha cercato di far emergere la notizia, oppure infine anche dal lavoro attento di alcuni garanti. Vi citavo appunto il caso di Ivrea stesso, quindi questo assolutamente no. Però diciamo che nel caso proprio di Asti, da cui partivi tu nel ragionamento, lì venne davanti al giudice, io feci quel processo con Antigone, e proprio un poliziotto che poi, tra l'altro, credo si sia dovuto anche allontanare proprio dal corpo, e fece una testimonianza molto dura contro i colleghi. E fu anche, insomma, citata nella sentenza, comunque non dico determinante, ma comunque importante. Questo, come dire, è un episodio. Il discorso generale è quello che facevamo, cioè il discorso generale, come dire, un corpo che si sente anche oggi, anche a fronte di telecamere che comunque sono inserite nei luoghi di detenzione, di agire come appunto abbiamo visto nel caso di Santa Maria Capua Vetere. Cito questo ovviamente perché è quello più evidente, ma evidente, come dicevi tu, non soltanto per le violenze commesse, eccetera, ma proprio anche per il numero importante di agenti che si sono sentiti, come dire, legittimati in qualche modo ad agire in quel modo. Ecco, adesso gioco di parole. E quindi questo dà il polso ovviamente di quanto ancora bisogna lavorare per far sì che episodi così gravi, su cui noi siamo, come dire, noti in questo momento in molte parti del mondo per quei fatti lì, cioè questo per dire, insomma,
sì, sì. Senza, cioè, girarci attorno.
Sono quei giorni lì, in quel giro di un mese sono morte non poche persone all'interno delle carceri italiane,
sì.
E dopo i fatti di Santa Maria anche lì è morto comunque un giovane ragazzo, e tanto è vero che oggi l'accusa è anche di omicidio colposo. Poi naturalmente ci sarà il processo, stabilire la verità, e questo è sacrosanto in uno stato di diritto, però i fatti sono assolutamente gravi, e da questi che bisogna partire se si vuole fare una riflessione seria, insomma, su questi temi.
Riprendendo quello che dicevi in precedenza, mi è venuto in mente un altro elemento sul discorso del ruolo, per esempio, delle presenze civili all'interno delle carceri, al di là della formazione della polizia penitenziaria, il fatto che molto spesso le presenze dei volontari della componente educativa, qualora questa non sia poi completamente irregimentata all'interno della struttura di comando e della struttura di somministrazione di potere anche muscolare che vige all'interno delle carceri. Ricordo anche amici che avevano testimoniato della loro difficoltà a insegnare all'interno delle carceri, perché veniva ritenuta un'attività secondaria, irrilevante. Ah sì, ti devo addirittura aprire la classe per farti insegnare. Ecco, questo bacino della presenza di figure in grado di osservare e nel caso appunto anche segnalare che cosa avvenga nelle carceri, che ricordiamolo, sono un'istituzione totale pressoché impermeabile agli sguardi dell'esterno, o sono persone appunto che raramente segnalano questi eventi, o molto più spesso sono le persone detenute che riescono a far filtrare dalle membrane della cessura del carcere le proprie testimonianze, ma al di là appunto di una civilizzazione del carcere, in realtà c'è una forte spinta alla militarizzazione del carcere. C'è, e adesso con la compagine di governo al potere, sarà forse una delle varie istanze che potrebbero trovare un approdo quella della sostituzione dei direttori delle carceri con personale della polizia penitenziaria, chiudendo il cerchio della militarizzazione della struttura. Al di là del fatto che già, appunto, ritorno un pezzettino precedente perché è fondamentale sottolinearlo, non solo le carceri non dovrebbero esistere, ma nel momento in cui esistono e tutto quello che viene al loro interno viene raccontato dal monopolio dell'informazione sulle carceri, che è la polizia penitenziaria e le veline che fanno uscire, ecco che ci ritroviamo di fronte a un abominio.
Sì, diciamo che questa, come dire, è una parte della lettura della situazione. Rischi ovviamente di andare in situazioni, come dire, di degeneramento sono sempre dietro l'angolo. E il tema del carcere è un tema su cui si può anche facilmente scivolare sul tornare indietro. Io credo, come dire, sono fermamente convinta che le garanzie di uno Stato democratico, soprattutto inserite all'interno di un contesto europeo e internazionale in generale, come dire, possano essere sempre di supporto e di aiuto per evitare degeneramenti di questo tipo. Dico questo e dico anche che quello che è stato fatto negli ultimi 10-15 anni rispetto al carcere che io conoscevo quando facevo l'università, che ovviamente facevo la volontaria e mi occupavo, iniziavo con Antigone, eccetera, ha visto nel corso degli anni degli strumenti di garanzia introdotti molto importanti, e questo fa sì che anche chi voglia, come appunto il personale educativo piuttosto che la parte sanitaria, come dire, denunciare o raccontare delle cose che non dovrebbero andare appunto come spesso vanno, trova degli interlocutori validi. E infatti vediamo in quasi tutti questi processi o indagini che io seguo, di cui ho notizia, che quasi sempre ci sono le figure del garante o di associazioni, non soltanto Antigone, ma anche di altre associazioni. Questo cosa voglio dire? Voglio dire che le riforme che sono state fatte, come l'introduzione del garante nazionale, di tutti i garanti locali, non ci dimentichiamo che il primo garante che è stato fatto in Italia risale addirittura al 2004, per cui questa cultura del garantismo e di cercare di far sì che il carcere non sia un luogo oscuro ma sia un carcere trasparente, come noi spesso diciamo, in qualche modo esce fuori. Tanto è vero che oggi, e non era così 15 anni fa, si fanno tanti processi, purtroppo da un certo punto di vista, per fortuna da un altro punto di vista, su questi temi. Cioè, quando io ho fatto il primo processo ad Asti, ed erano appunto fatti del 2004, era l'unico processo che esisteva, tra l'altro nessuno ne parlava, se ne parlò molti anni dopo, quando è arrivata la sentenza della Corte Europea, quando il giudice dopo la condanna ha fatto una sentenza di un certo tipo molto dura, allora se ne è iniziato a parlare. Oggi direi facciamo una trasmissione come questa, ma soprattutto se ne parla anche sulle testate, diciamo, no? Nazionali, su tutti, e questo è importante per il semplice fatto che crea sensibilizzazione. E questo è possibile per un motivo molto semplice, perché esiste ed è stato introdotto il reato di tortura, altrimenti nessuna procura faceva sprecava forze se non c'era un reato che poteva essere contestato valido di sopportare i fatti che erano, come dire, denunciati, tant'è vero che nel caso di Assi si andava avanti per lesioni e per maltrattamenti, per cui ovviamente tutti i reati prescritti. Quindi, come dire, bisogna stare attenti, perché il momento storico è un momento delicato. Questi processi che noi facciamo ci mettono in faccia fatti che non vorremmo assolutamente vedere e che ci stupiamo amaramente che possano avvenire in questi termini, tant'è vero che al processo di Santa Maria Capovetere verranno studenti universitari, sono interessati giornalisti, registi, eccetera. Quindi, come dire, è un'amara consapevolezza questa, è un'amara notizia. Però è anche una lettura, come dire, importante rispetto, in realtà è un risultato che è stato raggiunto per il lavoro che è stato fatto negli ultimi 20 anni, voglio dire, perché il fatto che si facciano processi, che questi fatti siano portati davanti a un giudice, che arrivino delle condanne, quante ne arriveranno, ci saranno anche magari delle persone assolte, perché in realtà non colpevoli, dico così in linea teorica, ma comunque è importante. E quindi secondo me, come dire, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, bisogna continuare su questa strada stando sicuramente attenti, perché il lavoro da fare è ancora tantissimo, a partire, come dicevi tu, in realtà dal fatto che molti reati, come penso a tutti i reati legati all'immigrazione o al spacci, diciamo, non rilevanti, non dovrebbero trovare queste persone ingresso in carcere, ma seguire, come dire, uno stato del welfare e non della, esatto, non della, dell'imprigionamento, insomma, no? Quindi questo ovviamente è l'obiettivo finale, ma è un obiettivo, abbiamo visto che negli ultimi, insomma, 5, 6, 10 anni tutti i governi hanno cercato, abbiamo fiumi, come dire, di proposte di rinnovamento del codice. Questo ovviamente è il passaggio più complicato, no?
Guarda, tu vedi il bicchiere mezzo pieno in qualche modo, io continuo a vederlo mezzo pieno ma di veleno, perché se penso a quante persone il carcere rinchiude, a quanto il carcere sia un programma ipertrofico in qualche modo, e che costantemente, se si pensa a quante persone rinchiudeva negli anni 80 e quante ne rinchiuda oggi, al netto del calo demografico, tra l'altro, è evidente come si ricorra in modo privilegiato al carcere come programma sociale. Un altro pezzettino che mi veniva in mente, sempre per citare in qualche modo le evoluzioni di civiltà che verrebbero apportate dai processi, mi viene in mente una cosa di una banalità sconcertante, ma te la dico lo stesso. Se Santa Maria Capovetere, per citare appunto l'esempio più banale ma eclatante, fosse stato un ospedale, l'avrebbero chiuso il giorno dopo. Cioè, il fatto che comunque sia sì, ma ci sarà un processo, ci sarà un'inchiesta, i responsabili verranno puniti. Al di là che i responsabili sono tutti quelli che fanno parte di quel carcere che sono stati zitti, ma c'è anche il fatto di dire ok, si è verificata una cosa di un orrore tale per cui se fosse stato in un ristorante, in un asilo nido, in un ospedale appunto, sarebbe stato chiuso il giorno dopo. Mentre invece qualcosa ancora si dice sì, ma aspettiamo la verità processuale, riflettiamo, sì, intanto le mele marce, le solite cose. Cioè, intanto c'è un livello di tolleranza culturale rispetto a quanto avviene nel carcere, che sì, potrà essere stato modulato negli ultimi anni dai processi, dalle inchieste, dal lavoro di associazioni come Antigone, Iaraia Onlus e via dicendo, ma comunque è veramente paradossale in alcuni aspetti la normalità con cui si svolgono queste vicende.
Sì, beh, diciamo che quel processo è un processo di tutto quello che poi adesso, al di là dei video, ovviamente leggendo le carte, purtroppo quello che si legge è anche molto peggiore dal mio punto di vista di quello che si vede nelle immagini. È, come dire, una cosa che si pensa che possa essere un film, insomma, un terribile film. Quindi certamente fa crollare, come dire, tutto quello che è stato raggiunto fino adesso, vedere quelle immagini lì. Quindi questo, la chiusura in parte, come dire, c'è stata sicuramente un'attenzione, in parte ovviamente poi passa forse già adesso con un processo magari come tanti altri. Io mi auguro che siano in tanti a seguirlo, ma per il semplice fatto che rimanga il più possibile impresso, come dire, nella testa di tutti quanti, ovviamente anche di chi opera poi nel settore, nel caso specifico. Quando ci sono stati gli avvisi di garanzia, ricorderai, era l'estate del 2020, era luglio del 2020, lì andò direttamente anche Salvini a dare il suo supporto, certo, alla polizia. Nello stesso tempo, mesi dopo, ci andarono appunto il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro della Giustizia. Quindi, come dire, è una questione di cui in parte si è vista la gravità, tanto è vero che anche la massima espressione del governo, come dire, è voluto andare lì. Nello stesso tempo, ovviamente, oltre al fatto di dire sì, è stato un fatto assolutamente di una gravità enorme, il tema è capire in che modo bisogna far sì che questi fatti non accadano più. Cioè, questo è il secondo passaggio che deve fare la differenza, dico io.
Sì, penso anche però che quando sono andati Draghi e non era la Morgese, Cartabia, hai ragione, Cartabia, a presenziare davanti a Santa Maria Capua Vetere, non è stata detta la banalità di fondo di dire: ma voi dove eravate quando succedevano queste cose? Voi mele sane, dove eravate quando succedevano queste cose? E in più ci sono poi figure come Nicola Gratteri che sostengono appunto come la polizia penitenziaria sia stata gravemente umiliata negli ultimi anni e vada invece ridotata di tutto il suo potere anche muscolare. Detto ciò, guarda, però abbiamo fatto le 12:34, io ti devo salutare, ti ringrazio anche per in qualche modo il confronto, visto che è sempre importante non necessariamente partire da sempre dagli stessi punti di vista e sviluppare riflessioni di questo genere.
Sono d'accordissimo.
Un caro saluto.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao ciao.